www.dj.it e la storia continua. La donna lombarda nella cascina. La cascina era a due piani e una scala centrale portava al piano superiore, dove c'erano le camere da letto dei padroni e i granai chiusi nei quali la servitù dormiva fra i sacchi e le ceste dei sementi e dei prodotti di pregio, con la scusa che l'odore degli uomini allontanava i topi. Nell'angolo erano ammucchiati gli attrezzi stagionali di piccole dimensioni, le zappe, le zappette e i setacci e i ferri cavi per estrarre gli asparagi. Dormivano anche nello spazzacà, lo stanzone di sgombero dove si metteva tutto quello che non serviva, culle vuote, vestiti vecchi e gli arcolai quando erano troppo consumati per filare. Ed era il magico regno incantato in cui penetrare a giocare di nascosto. Di fianco c'era il granaio vero e proprio, con due scomparti, il più piccolo per il grano e il grande per il riso, il re dei raccolti. A granaio si arriva anche per la scala a pioli in legno, e di lì si passava direttamente all'ala esterna della fattoria, il cui piano superiore era tutto occupato da immensi fienili e pagliai, continuamente aggrediti dal consumo e rinnovati dai raccolti, che proseguivano anche dopo l'edificio di mattoni. Le bale di paglia, immensi blocchi gialli e leggeri, spesse da terra a due piani d'altezza, formavano i bastioni e i contrafforti di una torre compatta che poco a poco si sgretolava per arrivare esangue, ma non del tutto consunta, fino al raccolto di luglio. Sotto i granai e i pagliai c'erano le stalle. Faceva quasi corpo con l'edificio della cascina, il pollaio altissimo, con lunghe aste dei pioli spurgenti alle pareti, o drizzate in mezzo alla stanzone per permettere alle serve di salire, i piedi appoggiati ai paletti, sino alle cove più alte, infilato il cesto nel braccio allacciato al palo e l'altro sporgente e raccogliere le uova in precario equilibrio. Dopo il pollaio veniva la stalla dei conigli e dei porcellini d'India, bianchi, marron e grassocci, molto più grandi di quelli che in futuro sarebbero poi stati utilizzati come chiavi nei laboratori scientifici. Precedeva la stalla dei cavalli, un volto in cui erano ammucchiati finimenti, selle, bardature, morsi, barbezzali e campane che tintinnavano passando. Alla greppia c'era una dozzina di stalloni da tiro, dalle natiche possenti, gambe come colonne, potente il collo, capaci di trascinare carichi pesantissimi e tirare l'aratro nei campi seguiti dal contadino. Fra loro il morello, destinato al calesse, e un paio di bai che alternavano il lavoro nei campi con le brevi sortite della vittoria. Cominciava poi la stalla delle mucche, preceduta dal vano del latte pieno di bidoni di zinco in cui veniva raccolto e grossolanamente filtrato in garze puntate all'orlo perché non cadessero le mosche dentro il latte appena munto che schiumava sopra il lino già scurito dalla sporcizia di un candore di bollicine. La casiera allineava i sei piani le assi dei formaggi. Lì si lavorava il latte delle vacche che tornavano a tempo e stracche dall'alpeggio e produrre il tipico stracchino. E ora non uscivano quasi più dalla stalla, schiave dalle mangiatoie sempre rifornite di foraggio fresco. Buia e umida, sempre chiusa, che non si sperdesse nell'aria, quel fresco di muffa che serviva a erborinare il gorgonzola ed era preceduta dall'enorme camino su cui negli immensi pentoloni il liquido variamente scremato si rapprendeva all'improvviso per effetto del caglio tratto vivo dall'intestino del capretto. Nelle stalle le mucche stavano in due file compatte per guadagnare spazio, precedute dal recinto del toro legato con la catena e l'anello al naso contro la mangiatoia di pietra. Dopo le vacche venivano le manzette e separati i vitelli piccoli che ancora si lasciavano ingannare dal dito del mandriano ficcato in bocca come un succhiotto, assorbire dal secchio dell'acqua e latte invece di poppare beatamente dai capezzoli della madre perduta. Dei nuovi nati nella stalla, solo le femmine allevate a far nuova ricchezza. I vitelli maschi, venduti ancora giovani ai mediatori di passaggio o al prete che li allevasse con la museruola nella sua canonica. Ma qualche volta, anche in cascina, si decideva di tirar su un animale da carne e si ficcava allora in testa al vitello già sviluppato in cosce ed eretano una gabbia di rete metallica o una cesta di vimini che gli veniva tolta solamente al momento di ingannarlo con la finta tettarella del dito perché ficcasse nel secchio la grossa lingua rugosa. Svuotato il secchio, gli si rimetteva la cesta perché non potesse intigliarsi e farsi sanguigna la carne col sapore del fieno e lo si tirava grasso così fino al giorno in cui, battuto con una pacca sulla schiena o una stretta di mano, il contratto col mediatore e la bestia saliva sul carro diretta ai macelli della città. Nel reparto vitelli uno stecconato limitava il recinto del maiale della Troia, anzi, allevata al caldo animale delle mucche assieme ai suoi maialini, il cui branco si assottigliava man mano che venivano venduti come lattonzoli o magroni. L'ho vista che si sgravava un mattino, allargata a terra, a tappeto, con 12 maialini alle poppe, che sembravano fiocchi delle frange, e uno mezzo dentro che aveva ancora addosso l'involucro sanguigno della camicia. E quando ho fatto per avvicinarmi, mi è venuta contro con la bocca spalancata, fauci con le zanne e un grugnito da brividi, tanto era brutta, una scrofa lunga da qui a lì. Il maiale aveva anche la funzione di cane da guardia, perché avvertiva assai meglio delle mucche ogni minimo rumore inopportuno e anche i terremoti, dicevano, ma nella bassa terremoti non ce n'erano dal quaternario. Col loro agitarsi in caso di fermento insolito davano l'allarme al garzone che dormiva nel corridoio centrale della stalla su un traliccio di legno con la tela inchiodata di traverso appena coperta da un pagliericcio grossolano. Oltre il blocco centrale della cascina, chiuso dalla mole dei pagliai e dagli allevamenti minuti, cioè i maiali da ingrasso, pecore, oche, qualche capretta, perché la cascina doveva essere autosufficiente anche di pelli, lana e piumino, quelli per i guanciali e le trapunte, ed erano sistemate le baracche di legno di fronte all'edificio centrale, di qua della grande aia di cemento, divisa dal lungo abbeveratoio che costringeva i carri da carico alle stalle a un lungo doppio giro intorno alle vasche di pietra. Quando le mucche, due volte al giorno, uscivano alla beverata, si drizzavano in fretta fra la porta della stalla e la pompa, palizzate mobili, perché alle manzette inquiete e ancora scapestrate non gli venisse l'idea di scappare. Due tori immensi e dall'occhio torvo seguivano per ultimi quando le mucche erano già rientrate. Siccome nel naviglio era affondata una chiatta di ferro e non si erano curati di recuperarla, Durante la secca per la pulitura, il relitto affiorò in mezzo alla melma e ai rifiuti. Il padrone diede ordine di tirarlo a riva coi cavalli e mise l'enorme scafo, appena ripulito, su un lato dell'aia, un po' come trofeo, un po' per buttarci le prime pannocchie di granone, finché non ci fosse abbastanza manodopera per sgranarle e farne mucchi di chicchi da asciugare al sole della pietra. Due canili fiancheggiano l'ingresso della cascina, protetta verso la strada dalle massicce barriere di spinoso arancio selvatico. La siepe, sempreverde, si apriva al centro sul ponte fra i due pilastrini di mattoni e un grande cancello imporrito dal non essere mai stato chiuso. C'erano i cani a sorvegliare meglio di un catenaccio e i due cani da guardia erano anche legati vicino alle stalle dei piccoli animali e il pagliaio.